Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il ministro degli esteri ungherese entra a gamba tesa sul caso di Ilaria Salis. Spero che riceva la meritata punizione, ha detto dopo l'incontro avuto con il suo omologo Antonio Tajani, accusando poi l'Italia di interferenza nel processo all'attivista di Monza. Un altro scontro tra ministri vede invece protagonisti Matteo Salvini e Guido Crosetto. Il leader leghista ha difeso ancora una volta il generale Roberto Vannacci, che oggi è stato sospeso dall'esercito, mentre il capo del Dicastero della Difesa ha ribadito che prima di parlare è necessario essere in possesso di informazioni complete per capire il perché della decisione presa dal Ministero. Mentre Mosca si prepara per i funerali di Alexei Navalny, fissati per questo venerdì, alla plenaria del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen annuncia un piano per aumentare la produzione di armi nell'Unione. In Medio Oriente, intanto, continuano gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza, con la popolazione civile che di fatto si vede negata il semplice diritto al cibo. Dalla Francia arriva invece una decisione storica per le donne. Il Senato, infatti, ha dato l'ok all'iscrizione nella Costituzione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo 28 febbraio 2024. Cominciamo dal caso di Ilaria Salis e dalle dure parole pronunciate oggi dal ministro degli esteri ungherese, Péter Szijjártó. Questa signora, presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti. Spero che riceva la meritata punizione. Questo quindi l'intervento del ministro, che poi ha accusato l'Italia di aver interferito nel caso giudiziario. Parole gravi che, secondo i legali di Salis, testimoniano come al contrario sia Budapest a non garantire l'indipendenza della magistratura. Ascoltiamo allora le parole di Eugenio Losco, avvocato di Ilaria Salis.
Sono abbastanza sorpreso io. Si parla di tutelare l'indipendenza della magistratura. Faccio presente che noi come difensori, neanche difensori ungheresi, né la famiglia ha mai richiesto un intervento da parte delle autorità governative in Italia. La questione era un'altra, si era richiesto un qualche appoggio per predisporre un'istanza di arresti domiciliari in Italia, istanza che possibilità che è prevista dalla normativa europea. Tutto qua, non è mai stato chiesto alcun altro tipo di intervento. Peraltro, mi viene da dire, l'indipendenza della magistratura non è garantita proprio dalle stesse dichiarazioni che sono state rilasciate dal ministro ungherese, che prima parla di indipendenza e dopodiché dimostra di essere assolutamente convinto della responsabilità della mia assistita. Sembra quasi che un processo non sia neanche necessario, e si augura che venga inflitta nei suoi confronti una condanna esemplare. Un portavoce del governo non può fare delle dichiarazioni così nei confronti di una persona che è sotto processo, non conosce le carte processuali e comunque non le deve conoscere perché non fa parte della magistratura, quindi non riesco a capire come sia possibile poi che faccia dichiarazioni di quel tipo chiedendo nei confronti della mia assistita una condanna esemplare.
Il ministro ungherese ha pubblicato le frasi in un post sui social subito dopo un incontro avuto oggi a Roma con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Uno schiaffo quindi al governo italiano. Luigi Ambrosio.
Come farsi prendere politicamente a schiaffi in faccia. Ci è riuscito il governo italiano sul caso di Ilaria Salis. Tra Meloni e Tajani non avevano certo brillato fino a oggi, anzi si erano decisamente impegnati poco per garantire a Ilaria Salis i suoi diritti. Ma da qui a farsi trattare come ha fatto oggi il ministro degli esteri di Budapest, ce ne corre. L'Italia cerca di interferire, questa signora è presentata come una martire, ma spero sinceramente riceva la meritata punizione in Ungheria. Sono le parole violente del ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó, parole di un fanatico esagitato a cui il governo italiano contrappone il silenzio, aggravato dal fatto che il ministro ungherese ha parlato così dopo aver incontrato a Roma il titolare della Farnesina Tajani.
Se gli incontri fruttano questo genere di passi indietro, siamo veramente in una situazione molto peggiore di quella che si immaginava.
Avete sentito il commento a caldo del papà di Ilaria Salis, Roberto Salis, raggiunto poco fa da Radio Popolare. Una sintesi precisa dell'impotenza del governo italiano, a cui possiamo accompagnare un legittimo sospetto di complicità col governo ungherese, date le simpatie politiche nei confronti di Orban, di Meloni e Salvini.
In giornata però c'è stato un altro scontro tra ministri, alleati contro alleati, tra l'altro, in nome del generale Roberto Vannacci, in questo caso. Il militare che è sotto inchiesta per istigazione all'odio razziale oggi è stato sospeso dall'esercito e Matteo Salvini se l'è presa con il collega e ministro della difesa Guido Crosetto, fedelissimo tra l'altro di Giorgia Meloni. Insomma, attorno al generale si è consumato un altro capitolo dello scontro tra Lega e Fratelli d'Italia. Salvini è molto nervoso, in Sardegna la Lega ha avuto un tracollo di voti e teme un bis nella prossima elezione, quella da Abruzzo. Da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Sulla sospensione di Vannacci, Salvini accusa senza mai citarlo Crosetto di ridicolo. Un'inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, aveva detto in mattinata Salvini. Il ministro della difesa, molto vicino a Giorgia Meloni, risponde a tono, segno che il dopo Sardegna continua sulla falsa riga di prima, competizione e tensione tra i due alleati. Parliamo di procedimenti partiti mesi fa, spiega Crosetto a proposito della sospensione di Vannacci, che sono totalmente esterni agli input della politica e magari dopo i commenti saranno più appropriati, dice Crosetto riferendosi senza nominarlo a Salvini. Il capo della Lega ha i nervi scoperti, tra 10 giorni ci sono le regionali in Abruzzo, un nuovo appuntamento per capire se la Lega avrà ancora cifre così basse come in Sardegna, consensi che sono nel mirino dei governatori delle regioni del nord, pronti a mettere in discussione se non il ruolo di Salvini, sicuramente i suoi risultati di questi anni. Fedriga nega di voler prendere il suo posto, ma la sua è un'aperta critica delle scelte di Salvini. Non bisogna rincorrere l'ultima tornata elettorale, ma pensare a una progettualità più lunga, dice il presidente della regione Friuli, cosa che non è avvenuta finora perché Salvini si è distinto per un continuo inseguimento della sua alleata rivale Meloni. E anche Federica, come Zaia, chiede che il terzo mandato possa diventare possibile. È la prossima battaglia tra Salvini e Meloni, insieme ad altro, perché non ci sono solo le regionali e le europee, ci sono anche i tanti soldi del PNRR e i progetti su cui Salvini vorrebbe mettere le mani, che hanno a che fare con le infrastrutture e le nomine delle tante aziende pubbliche legate al suo ministero. Linea allo studio.
A proposito delle prossime elezioni regionali, stasera Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC hanno rilasciato una nota congiunta in cui si afferma che i presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali. Vengono quindi confermati Vito Bardi per la Lucania, Alberto Cirio per il Piemonte, Donatella Tesei per l'Umbria, una scelta di evidente discontinuità dopo la sconfitta di ieri in Sardegna. Test sugli aspiranti magistrati per valutare le attitudini e le capacità cognitive. La Commissione Giustizia del Senato ha invitato oggi il governo a valutare la possibilità di introdurre questi test nelle prove di ingresso dei giovani magistrati. A votare la proposta insieme alla maggioranza c'è stata anche Italia Viva. Il test psicoattitudinale per le toghe è in realtà da sempre nei programmi del centrodestra, fin dai tempi di Berlusconi. Nell'ultima riforma della giustizia non era entrato, ma il voto di oggi in commissione potrebbe far tornare il governo sul tema. Critiche da parte delle opposizioni che vedono nella misura un ulteriore tentativo della destra di controllare i poteri dei giudici. Gli esteri adesso, venerdì a Mosca ci saranno i funerali di Alexei Navalny, l'ha annunciato questa mattina la sua portavoce. La cerimonia arriva a 2 settimane dalla morte dell'oppositore di Putin. Il corpo del dissidente è stato tenuto, lo ricordiamo, a lungo bloccato dalle autorità russe prima di essere consegnato alla madre. Il funerale si svolgerà in una chiesa nella parte sudorientale della capitale russa. Non so ancora se la cerimonia sarà pacifica o se la polizia arresterà chi verrà a salutare Alexei, ha detto questa mattina la vedova dell'oppositore, Yulia Navalny, tenendo un discorso davanti al Parlamento europeo. Dei funerali di Navalny a Mosca ci parla Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
I funerali in questo momento in Russia non sono ancora vietati, quindi di sicuro può esserci spazio per un possibile raduno di persone che vogliono rendere omaggio al politico Navalny e farlo in pace senza correre chissà quali rischi. Però come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, quando sono stati deposti fiori ai monumenti, alle repressioni politiche ai caduti in Russia, anche deporre un fiore viene visto come un gesto politico da perseguire ai sensi di alcuni articoli del codice penale. Quindi non è detto che si tratterà di una cerimonia, come dire, tranquilla, dove non vi saranno problemi di questa natura. Chiaro che tutti sono molto attenti nel capire che cosa succederà venerdì, e questo già crea un primo piccolo problema non di poco conto per il Cremlino, perché domani vi è la relazione di Putin all'Assemblea federale e però l'attenzione della stampa è tutto sui funerali di Navalny.
Oltre a Yulia Navalnaya, davanti alla plenaria del Parlamento europeo è intervenuta anche la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Una guerra in Europa non è impossibile, ha detto annunciando un piano per aumentare la produzione di armi nell'Unione. Uno degli obiettivi centrali sarà quello di dare priorità agli appalti congiunti nel settore della difesa, proprio come abbiamo fatto con vaccini o con il gas naturale, ha spiegato von der Leyen. E intanto l'autoproclamata Repubblica Filorussa della Transnistria, che si trova al confine con l'Ucraina, ha chiesto aiuto al Cremlino accusando la Moldavia di pressioni e ingerenze. Mosca ha subito risposto che proteggere la Transnistria è una priorità. La presidente moldava Maia Sandu ha replicato di essere impegnata a una soluzione pacifica della crisi. Ci parla di tutto questo Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
La tensione nella regione è già elevata perché strutturali sono le difficoltà per la Transnistria in questo periodo, in questi mesi, in questi ultimi anni, a partire dall'invasione russa dell'Ucraina, da quando appunto l'economia politica della Transnistria si basa su un sussidio strutturale che viene dalla Russia nella forma di gas gratuito che attraversa il suolo ucraino. L'Ucraina ha dichiarato la propria intenzione di non consentire questo transito né verso la Transnistria né verso l'Europa tutta a partire dalla fine dell'anno, e quindi vanno un po' a saltare le basi economiche dell'economia locale. Dalla Transnistria si chiede aiuto alla Russia e alla comunità internazionale in senso ampio, quindi nelle dichiarazioni in questi giorni si fa spesso riferimento non solo alla Russia ma anche all'OSCE, all'Unione Europea e tanti altri interlocutori potenziali. Il problema della Russia è che non è in grado in questo momento di intervenire direttamente, non solo non può intervenire militarmente perché ovviamente insomma, qualche centinaio di chilometri di Ucraina di mezzo, ma anche politicamente in una situazione che rende difficile appunto per la Russia aiutare diplomaticamente la Transnistria, sebbene appunto la popolazione locale abbia fatto insomma, ripetutamente dichiarazioni di fedeltà a Mosca e conti più di 200.000 residenti che sono anche cittadini russi.
La guerra in Medio Oriente. Questo pomeriggio un raid israeliano ha colpito nuovamente il campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Non si hanno al momento notizie di vittime. L'ultimo bilancio delle autorità locali è di quasi 30.000 morti dall'inizio del conflitto. I feriti invece sono oltre 70.000. Il Qatar, che insieme all'Egitto sta mediando tra le parti per arrivare a una tregua, ha accusato Israele di aver condannato alla fame la popolazione di Gaza. Emanuele Valenti.
Sì, le difficoltà del negoziato per arrivare a un cessate il fuoco e a uno scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi sono tante, le possiamo immaginare. Oggi alcune le ha confermate Hamas. Sulla tregua e sulla trattativa, infatti, ha parlato il leader politico dell'organizzazione palestinese, Ismail Haniyeh. Siamo flessibili ma anche pronti a combattere, ad andare avanti con la guerra, ha detto da Beirut. Haniyeh ha poi chiesto ai palestinesi della Cisgiordania di andare a pregare alla moschea di Al-Aqsa nei primi giorni di Ramadan, il prossimo 10 marzo. Finora Israele ha limitato e potrebbe limitare ancora di più l'accesso alla moschea che si trova a Gerusalemme Est. Questa, attenzione, potrebbe diventare una questione esplosiva. Anche da Washington è arrivata una richiesta a Israele: fate pregare i palestinesi nella moschea di Al-Aqsa. Un altro alto funzionario di Hamas ha aggiunto che un'intesa per un cessate il fuoco e lo scambio tra ostaggi detenuti palestinesi sia ancora lontano. Un'ultima questione a proposito di difficoltà del negoziato: Francia e Qatar, che sono tra i mediatori tra le due parti, soprattutto Doha, hanno fatto uscire poco fa attraverso il Ministero degli Esteri francese a Parigi un comunicato piuttosto duro nei confronti di Israele. Sono contrari a un'eventuale operazione di terra a Rafah e chiedono appunto a Israele di cercare in tutti i modi di intervenire per la drammatica situazione umanitaria della popolazione civile di Gaza.
Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento presentato dal gruppo della sinistra nella relazione sulla salvaguardia dei diritti umani contro i regimi umanitari. Stasera quindi Strasburgo ha ufficialmente chiesto un cessate il fuoco immediato e permanente nella striscia di Gaza, proprio per garantire ai civili un accesso ininterrotto a cibo e acqua. Il Senato francese ha dato l'ok all'iscrizione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione. Si tratta di una decisione storica e non scontata, soprattutto visto la maggioranza di centristi e senatori di destra all'interno del Senato, appunto. Il via libera è senza alcuna modifica al testo approvato dall'Assemblea nazionale. Non ci sarà quindi nessun nuovo esame prima della riunione delle Camere in Congresso, che sono state convocate dal presidente Emmanuel Macron il prossimo lunedì 4 marzo. Veniamo allo sport adesso. I mondiali di atletica leggera del 2027 si si svolgeranno a Pechino. Lo ha deciso il consiglio della World Athletics riunito a Glasgow, dove nel fine settimana, tra l'altro, si svolgeranno i mondiali indoor. Proprio stamattina Roma ha ritirato la sua candidatura a ospitare l'evento con una lettera in cui è stato spiegato che la decisione è figlia della presa d'atto dell'assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto. I campionati mondiali di atletica leggera nel 2027 riporteranno quindi a Pechino le più grandi stelle di questo sport. A 12 anni dal successo dell'evento di punta dell'atletica leggera nella capitale cinese e a quasi 2 decenni dai giochi olimpici di Pechino nel 2008. La Cina, tra l'altro, ospiterà anche i campionati mondiali di atletica leggera di indoor nel prossimo anno a Nanchino. Prima di salutarvi, ancora lo sport con le ultime dei campi della Serie A. È andato in scena stasera il recupero della 21esima giornata di campionato, rimasta in sospeso per le 4 squadre che a gennaio sono state impegnate nel torneo di Supercoppa. A San Siro l'arbitro ha da poco fischiato la fine di Inter-Atalanta. Il 4-0 dei milanesi proietta sempre più in vetta i nerazzurri, che vedono la Juventus inseguire a ormai 12 punti di distanza. Le altre 2 squadre scese in campo oggi alle 18:30 sono state Sassuolo e Napoli. Gli azzurri strapazzano gli emiliani sempre più in crisi con un 6-1 che vede protagonisti Victor Osimhen e Kvaratskhelia, rispettivamente autori di una tripletta e di una doppietta. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Tra pochissimo invece torna l'appuntamento con il meglio di Esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.